questa è la messa, è finita con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia del palinsesto, ma insomma siamo qui con due ospiti, Checchino Antonini, già giornalista di Liberazione, tra i fondatori di Alegre, che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buon ascolto.
E a Silvia di Yerba Mala, che... Isa, scusami davvero, di Yerba Mala e Lai Città, appunto per parlare di Lai Città, questi viaggi nella Roma anticlericale, che è un po' il nome della campagna ideata da Popoff Quotidiano, dove Checchino attualmente lavora in collaborazione con il collettivo Yerba Mala di Roma. Molti e molte di voi che ci ascoltano ricorderanno l'occupazione tempo fa al Pigneto. Siamo nell'anno del Giubileo della Misericordia, così lo chiama, viene chiamato da Bergoglio e da tutti i clericali, e insomma tra itinerari e storie dell'anticlericalismo, soprattutto romano, perché poi molti magari ricordano soltanto la statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, ma i posti e i luoghi dell'anticlericalismo sono tanti e diversi, soprattutto in una città che il Papa purtroppo ce l'ha in casa. Insomma, si ripercorrono un po' le strade dei rioni secolari della capitale, segnata da eventi e personaggi che hanno fatto anche la storia dell'anticlericalismo di questo paese. Dunque io lascerei la parola a Checchino per una presentazione sommaria di quello che è Lai Città, visto che è proprio un progetto ideato e proposto da Popoff. E dici un po' in che cosa consiste per i nostri ascoltatori. Poi tra l'altro Lai Città come progetto ha già fatto delle iniziative, e questo poi magari ce ne parlerà più tardi Isa.
Sì, allora è l'idea di rompere con il clima asfissiante monoculturale del Giubileo, per riprendersi il centro di una città che è ostaggio di un turismo di massa vorace, disordinato, caciarone e soprattutto divoratore di storie, divoratore di risorse. È possibile leggere Roma attraverso mille chiavi, è possibile anche sottrarsi, trovare delle tracce di una città che non è soltanto lo specchio dei rapporti di forza, ma è anche il tentativo di alcune resistenze importantissime. Noi siamo partiti dal monumento di Giordano Bruno più o meno a ridosso dell'anniversario, il 18 febbraio, anniversario del rogo. Abbiamo scoperto che quel personaggio e quel monumento hanno segnato lo sviluppo anche urbanistico di questa città. Per esempio abbiamo scoperto che il palazzaccio è stato costruito in quel modo per oscurare dal Pincio la vista di San Pietro, perché c'è stato un momento a cavallo del secolo scorso che Roma ha avuto anche un'amministrazione che ha tentato di rompere anche questi segni ingombranti di una cristianità che era soprattutto potere temporale. Abbiamo scoperto che le radici cristiane d'Europa potrebbero essere quelle che sono conservate nel museo criminologico di Via Giulia, e cioè tutta la collezione di ghigliottine che lo Stato Pontificio usava contro gli oppositori fondamentalmente, e li usava soltanto fino a pochi decenni fa. La pena di morte a Roma è stata abolita dalla Repubblica Romana, e la Repubblica Romana, senza dilungarmi sugli itinerari, è anche l'arrivo di questo primo ciclo di Lai Città, che appunto è anche un'orgogliosa rivendicazione del diritto di ciascuno, e soprattutto del diritto collettivo, a immaginare una città diversa. Noi arriveremo al Gianicolo proprio il 3 luglio, anche questa volta a ridosso dell'anniversario della fine della Repubblica Romana. Ci arriveremo con un manifesto che abbiamo ripreso e che ereditiamo direttamente da loro, per contrastare in qualche modo politicamente l'arrivo dei francesi che erano sbarcati a Civitavecchia. I repubblicani affissero migliaia di manifesti con l'articolo 5 della Costituzione della Repubblica Francese, che proibiva di muovere guerra ai popoli che lottavano contro la pace. Ci è sembrato un parallelismo impressionante con l'articolo 11 della Costituzione italiana, che viene costantemente calpestato da chi invece lo tradisce in nome di interessi inconfessabili, produce armi e produce guerre, e produce anche guerre sul fronte interno. Per cui laicità, da questo punto di vista, era un tentativo di adoperare un linguaggio in qualche modo ludico, curioso, lento, di chi passeggia, di chi cammina, per riprendersi la città a metà fra una festa e una manifestazione. E questo carattere non è sfuggito alla Digos, per esempio, che, impressionata da questa chiamata festosa alla città, non ha mai mancato di partecipare alle nostre iniziative, tant'è che nella prima iniziativa abbiamo chiesto proprio ai due agenti di farci una foto di gruppo per ricordare questa esperienza davanti alla statua di Pasquino. Insomma, noi andiamo appresso al sogno di una Roma senza Papa e di conseguenza di una Roma senza oppressione. Ricordiamo anche che il Vaticano è il maggior proprietario immobiliare di questa città ed è, mi sembra, uno dei primi in tutta Italia.
Sì, beh, noi da questo spazio redazionale lo ricordiamo spesso, purtroppo la Digos ovunque, beh, magari ha imparato qualcosa da questi percorsi, da queste lezioni, no?
Non è mai troppo tardi, diceva esatto. un maestro della prima televisione.
Esattamente. E poi io a questo punto vi chiederei un parere a voi, come anche come compagni, sullo stato dell'anticlericalismo oggi, anche a livello di movimenti, perché ne avevamo parlato, non mi ricordo con chi, forse con Isa stessa, anche del fallimento, anche un po' del coordinamento Novat o di Facciamo Breccia, che adesso non c'è più. Ecco, quanto effettivamente l'anticlericalismo è assunto come qualche modo uno dei punti dei movimenti sociali oggi. Questo ovviamente potete rispondere tranquillamente a titolo personale.
Beh sì, segniamo sicuramente il passo, no? Di fronte a un'offensiva ideologica potentissima, di fronte a un Papa che è riuscito a capovolgere l'immagine dei suoi predecessori, ed è un Papa che gode evidentemente di ottima stampa e che certe volte è veramente ingombrante da questo punto di vista. Il movimento invece segna il passo perché subisce le stesse dinamiche che subiscono altre istanze di movimento: la fatica di trovare delle convergenze, dei collegamenti, la fatica di ritrovare una soggettivazione che sia all'altezza dei tempi, insomma dei limiti soggettivi fortissimi. Prima o poi bisognerà magari demistificare anche questa fama di Papa comunista che sta conquistando
ambientalista.
Di Papa esattamente comunista ambientalista, quando basterebbe vedere le chiesette degli alpini che deturpano il panorama in gran parte d'Italia per capire che in realtà anche da quel punto di vista la presenza clericale in Italia è stata anche un problema per l'ecosistema.
Allora Isa, io non so se vuoi rispondere su questo punto e poi presentarci le iniziative che ci sono state di laicità e che ci saranno.
Dunque, sì, io proprio dalla scelta del nome di laicità partirei, perché appunto il nome fa, al di là dell'anticlericalismo, fa un po' riferimento a una scelta di laicità che noi in qualche modo vediamo, concepiamo come l'affermazione di un'autonomia che va un po' al di là del condizionamento religioso, ma in realtà del condizionamento del potere forte. Quindi per noi essere laici non è solo un fattore definito dal dichiararsi in qualche modo antireligiosi, contro la Chiesa, contro il clero, ma proprio in qualche modo agire e pensare, diciamo, contro quelli che sono i poteri forti. A Roma il potere forte, sicuramente per eccellenza, ma storicamente forte, è quello del papato. Questo, diciamo, in qualche modo è una questione che direi quasi indiscussa. Noi facciamo riferimento appunto al fatto che la Roma papalina fosse una Roma oscurantista, che osteggiava le avanguardie della scienza, che indicizzava la stampa, perseguitava eretici ebrei ghettizzandoli, mortificava donne e uomini negando diritti fondamentali, e in qualche modo questa, diciamo, tutta questo portando, diciamo, in qualche modo e non mutando queste caratteristiche in qualche modo negli anni, una sorta di maschera, beh, la realtà, quelli che sono i temi quotidiani, diciamo, che ci portano a parlare e ad agire contro questi poteri forti, che sono quelli della contraccezione, del diritto alla salute, del testamento biologico, per esempio, dell'eutanasia, del diritti di genere e dell'unione civili, in cui vediamo quanto l'interferenza in qualche modo agisce negli aspetti poi di legiferazione, nella scuola pubblica e in qualche modo l'accesso ai saperi. In qualche modo sembra che nulla è cambiato, sembra che malgrado una Costituzione, diciamo, ben chiara rispetto alla laicità, in Italia il Vaticano sia una, in qualche modo rappresenti una religione di Stato, e questo è dimostrato poi anche da tutta un'altra serie di fattori rappresentati da principalmente dal fatto che sia un paradiso fiscale a cui noi in qualche modo, diciamo, dobbiamo anche elargire in qualche modo c'è tutta la discussione riguardo al fatto che gli si paga la depurazione dell'acqua al Vaticano, piuttosto che non gli si vada a chiedere quelli che sono diciamo delle tassazioni che pesano gravemente in particolare su i romani, di IMU, ICI e quant'altro. Quindi sono tutti temi assolutamente mascherati appunto dietro, diciamo, parole quali misericordia, fratellanza, insomma, che tutto ci pare di leggere, appunto, tranne che la veridicità di queste parole. In qualche modo i tre itinerari sono stati costruiti su tre appunto date che per noi, diciamo, in qualche modo interessavano in qualche modo riempire di significati. Queste tre date diciamo sono hanno riguardato a febbraio, diciamo, in particolare il ricordo della figura di Giordano Bruno, questo martire del libero pensiero che chiaramente ha molte anime ribelli poi nel tempo in qualche modo che hanno attraversato Roma raccontandola e vivendola, hanno visto, diciamo, sicuramente un punto di riferimento per il libero pensiero. Quindi a partire da questa figura abbiamo in qualche modo calpestato i sanpietrini romani per arrivare a ricordare tutta una serie di lotte, l'asino che vola, per esempio, del Lungotevere di Tordinona, perdonatemi, e così come le pasquinate, così come la figura del Belli. Nel secondo itinerario ci siamo concentrati su Trastevere, anche in questo caso, diciamo, in qualche modo fucina diverse contestazioni molto interessante e fondamentale per la come dire, per i movimenti civili negli anni 70, quindi ricordando sicuramente diciamo l'uccisione di Giorgiana Masi del 77 come punto di riferimento, anche qua appunto di raccordo per narrare quelle che erano state anche contestazioni più antiche, per esempio le lotte della Nari dell'Anificio Aiani, quindi la figura per esempio di Giuditta Taviani Arquati, piuttosto che quelle che erano diciamo le condizioni di vita e di malavita di Roma, facendo riferimento per esempio a Regina Celi, E nel terzo itinerario, appunto concludendo questo percorso ideale che stiamo cercando di promuovere, quello del 3 luglio, in cui diciamo parleremo di Repubblica Romana. Repubblica Romana che appunto è quasi è il preludio a quello che sarà poi la definitiva laicizzazione di quello che poi diventerà il Regno d'Italia, ahimè, però diciamo con tutti i passaggi successivi che ci porteranno alla Repubblica. Chiaramente anche in questo caso Roma e quelle contestazioni, quel vero e proprio momento di contrasto profondo ha permesso poi tutto, ha posto le basi di tutti i successivi passaggi verso una Roma libera, una Roma senza Papa, che in qualche modo si liberava da secoli di oscurantismo. Ricordiamo che Roma in qualche modo è caratterizzata da una forma di resilienza, in qualche modo tra un equilibrio di trasformazione e adattamento che in qualche modo la caratterizza, e si adatta molto facilmente a quelle che sono un po' le direttive di massa politiche, ma in qualche modo trova, diciamo, ha sempre trovato nella storia degli importanti momenti di trasformazione e di rilancio che in qualche modo hanno trainato poi molte altre iniziative poi a livello proprio nazionale. Quindi dobbiamo riconoscere a Roma e la dobbiamo guardare da questo punto di vista, come sicuramente un enorme calderone che ha delle spinte veramente diciamo molto particolari e veramente importanti e forti al suo interno.
Ma hai fatto benissimo a ricordare Giorgiana Masi, proprio per ricordare anche quanto il controllo della Chiesa, che la Chiesa esercita sui corpi femminili. Appunto prima ne parlavamo a microfoni spenti, tutta la battaglia per il divorzio, la battaglia per la legge sull'interruzione di gravidanza, poi c'è stato il referendum vinto per fortuna, insomma, e poi anche l'avversione per la comunità LGBT che oggi troviamo a commentare da un punto di vista islamico, però insomma non è che dal punto di vista giudaico-cristiano sono tanto avanzati. Sì, forse qualche punta di progressismo c'è, però ecco, noi ovviamente da questi microfoni ci scagliamo contro qualsiasi clericalismo, non è che quelli se sono islamici o se sono rabbini ci stanno più simpatici, assolutamente no, stanno sullo stesso livello e cerchiamo di combatterli su tutti i piani, su tutti i livelli. Allora, io rimanderei l'appuntamento per il 3 luglio, se c'è un appuntamento con orario, luogo e tutto.
Sì, diciamo che l'appuntamento potrebbe essere intanto sulla nostra pagina Facebook, quella di Laicità, su Popoff Quotidiano naturalmente. È il pomeriggio del 3 luglio, l'itinerario lo stiamo mettendo in pratica adesso, ogni volta coinvolgiamo anche tutti i soggetti sociali che troviamo per strada. Abbiamo coinvolto fino adesso Don Passa, il Ponentino Trio, alcuni poeti di strada, cantautori come Giovanni Del Grillo, centri sociali come La Torre, Comunia, e vogliamo fare, ed è solo un elenco incompleto, vogliamo fare la stessa cosa in quest'altro itinerario che concluderà appunto questo primo ciclo di Laicità. Per cui non perdiamoci di vista in qualche maniera e accorrete in massa, sarà una cosa festosa, poi sarà molto probabilmente una bella serata.
Anche domenica, quindi insomma.
Esattamente, quindi varrà la pena stare un po' tra noi a pensare a una città. Sì, è una città anche vista dall'alto, e pensare come sarebbe bella se ci fossero più segni dei nostri mondi piuttosto che appunto questo schifo di piano regolatore di cumulo di piani regolatori o di assenza di piani che stiamo scontando.
Va bene, non so se tu, Isa, vuoi aggiungere qualcosa.
No, rilancio anch'io per l'appuntamento che sarà, a differenza magari degli altri appuntamenti proprio per il periodo più serale, quindi all'incirca a partire dalle 18 e ci troveremo al Gianicolo e ci troveremo a parlare di questo importante periodo che rappresentò per Roma, la Roma che si liberava dal Papa. Quindi rilancio a questo appuntamento e ringrazio la radio.
Va bene, grazie a voi. Allora, io colgo l'occasione per ringraziarvi ovviamente ancora e per ricordare che la prossima settimana la messa è finita, non andrà in onda per impegni del sottoscritto. Allora, quando sono le 11:08 minuti primi qui a Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza, vi salutiamo, un saluto anticlericale a tutti e tutte, anche e soprattutto a chi è privato o privata della propria libertà, e dunque a risentirci su queste frequenze, ora un po' di musica.